Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. L'Europa ha un punto di svolta, i leader europei si incontrano a Parigi per discutere del futuro dell'Ucraina, tagliati fuori da Trump che si prepara ad incontrare Putin a Riyadh. 500 giorni di guerra a Gaza, manifestazioni in tutta Israele per chiedere di continuare col cessate il fuoco, ma il governo Netanyahu sembra più interessato a implementare il piano di pulizia etnica di Donald Trump. Xi Jinping cambia approccio, il presidente cinese incontra i capi delle grandi big tech cinesi, cercando alleanza col settore privato per affrontare la crisi economica. Il CryptoGate di Milei, il presidente argentino coinvolto in una truffa di Bitcoin, ora rischia l'impeachment. Sei chi frequenti, la cantante statunitense Sheryl Crow vende la sua Tesla in polemica con Elon Musk e dona il ricavato alla radio pubblica NPR nel mirino dei tagli del Doge. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo andando subito a Parigi, dove si sono riuniti oggi alcuni più importanti, insomma, leader europei, convocati da Macron per far fronte alla situazione in Ucraina, soprattutto mentre Trump ha escluso sia Kiev che Bruxelles dai negoziati di pace che iniziano domani a Riyadh tra Putin e Trump. Un momento di svolta quindi per l'Europa, che deve decidere in che modo può e soprattutto vuole supportare l'Ucraina. Sentiamo Francesco Giorgini.
Riunione d'urgenza o vertice informale, quale che sia il formato o l'appellazione, tutti, osservatori, commentatori e partecipanti, sembrano concordi nel ritenere decisivo, per non dire storico o epocale, l'incontro straordinario tra capi di Stato e di Governo dei principali paesi europei che si tiene oggi pomeriggio a Parigi, all'Eliseo, organizzato dal presidente francese Macron per rispondere al negoziato bilaterale russo-americano sulla guerra in Ucraina e più in generale alla nuova dottrina imperiale trumpista e a quella che il quotidiano Le Monde definisce oggi nel suo editoriale una rottura storica tra Europa e Stati Uniti. Ora, al di là delle divisioni dell'Europa in generale, delle fragilità e ambivalenze dei singoli Stati europei in particolare, ma anche delle velleità guerriere o geostrategiche dei più ferventi sostenitori di una difesa europea autonoma, resta la questione molto concreta e per così dire non negoziabile né procrastinabile delle capacità militari dell'Europa, o piuttosto dei suoi membri, della loro industria bellica e della loro disponibilità politica reale ad aumentarle quanto necessario, costi quel che costi. Perché, per dirla citando Bismarck, celebre cancelliere della Prussia imperiale del XIX secolo, la diplomazia senza armi è come la musica senza strumenti musicali. Detta altrimenti, i capi di Stato e di Governo riuniti a Parigi dovranno rispondere a domande precise, come quanti soldati possono dispiegare per garantire il cessate il fuoco in Ucraina. Ce ne vorrebbero almeno 200.000, secondo Zelensky, allorché Francia e Gran Bretagna, le due principali potenze militari europee, potrebbero fornirne insieme appena un quinto e con molte difficoltà. Stesso quadro per le munizioni. Nel 2024 tutta l'industria bellica europea è riuscita a produrre, pure con grande sforzo, 1,5 milioni di obici d'artiglieria contro quasi 4 milioni per la Russia. Per finire al nodo di ogni velleità o impresa bellica, il finanziamento. Gli europei riuniti a Parigi sono o non sono disposti a raddoppiare o triplicare la spesa pubblica destinata alla difesa, a scapito magari di scuola, sanità, ambiente o ammortizzatori sociali. Allora, un primo possibile risultato minimo di questa riunione d'urgenza, dagli accenti epocali, potrebbe essere di natura contabile, come l'ipotesi di un prestito europeo per la difesa comune da per esempio 500 miliardi o la possibilità di escludere le spese militari dalle regole di bilancio del patto di stabilità europeo.
Il vertice si è concluso poco fa, per il momento solo il cancelliere tedesco Scholz e il premier britannico Starmer hanno rilasciato dichiarazioni brevi, parole per il momento, per adesso insomma, abbastanza di circostanza, che ricordano l'importanza di continuare a supportare Kiev, che deve poter continuare a difendersi, e di un accordo di pace che non sia imposto per l'Ucraina. Ma quali sono le questioni, insomma, i nodi da sciogliere? Sentiamo Emanuele Valenti.
La partita per il futuro dell'Ucraina è aperta. ci sono sicuramente degli attori che partono con un deficit importante, alcuni dicono incolmabile. Ucraina ed Europa, che Trump ha tagliato fuori dal negoziato con la Russia che comincerà domani a Riyadh in Arabia Saudita, anche se questo pomeriggio il Dipartimento di Stato ha detto che non si tratterà ancora di negoziato vero e proprio. Gli europei si sono riuniti oggi a Parigi per studiare una strategia comune sul breve e lungo periodo, come contribuire alla sicurezza di Kiev in caso di accordo e di cessato il fuoco, il breve periodo, e poi come garantire la loro stessa sicurezza, il lungo periodo. Gli ucraini, lo ha fatto lo stesso Zelensky, hanno invece ribadito che non riconosceranno il risultato della trattativa tra Washington e Mosca se non coinvolti nel negoziato. È vero che la nuova amministrazione americana ha tagliato fuori l'Europa con una mossa senza precedenti nella storia delle relazioni transatlantiche, ma l'esito finale della partita è impossibile da prevedere per tutti, ucraini, russi, europei, americani. Il Cremlino vorrebbe ottenere dall'amministrazione Trump, già in questa prima fase del dialogo Washington-Mosca, una serie di concessioni oltre l'Ucraina. L'obiettivo ultimo è la normalizzazione dei rapporti con l'America, dopo 3 anni di sanzioni e di isolamento rispetto all'Occidente. Per Putin sarebbe una discreta vittoria da vendere al suo paese. Ma ovviamente, anche se i vari dossier sono collegati, il grosso della partita si giocherà sul futuro della crisi ucraina e, vista l'imprevedibilità di Trump e la rigidità di Putin, è probabile, come dicevamo, che il percorso sia lungo e tortuoso. La partita è aperta. Le questioni principali da risolvere saranno sostanzialmente 3. Il territorio? Cosa ne sarà dell'integrità territoriale dell'Ucraina? Le garanzie per la sicurezza? Come evitare che i russi lancino un'altra guerra e come fare in modo che gli europei, ma dal loro punto di vista anche i russi, si sentano sicuri? E infine, terza questione, i rapporti tra Russia e Occidente, anche se, come detto, ci potrebbero essere differenze importanti tra Stati Uniti ed Europa. Kiev vuole recuperare tutto il controllo del suo territorio, occupato illegalmente dai russi negli ultimi 10 anni. Le truppe di Mosca controllano circa il 20% del paese nel sud e nell'est. Ma Mosca risponde che ora il territorio occupato è suo, anzi, rivendica addirittura tutto il territorio delle 4 regioni che ha occupato, anche se non completamente: Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia. Questione a parte, la Crimea. Tra le ipotesi suggerite da esperti di diritto internazionale e di negoziati di pace, un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte, con la questione territoriale posticipata di alcuni anni e con l'Occidente che non riconosce l'occupazione russa. Potrebbe soddisfare i russi, ma non certo gli ucraini, che qui potrebbero giocare anche la carta del territorio occupato nella regione russa di Kursk, un territorio da scambiare. La seconda questione: le garanzie per la sicurezza, probabilmente l'aspetto più difficile di tutta la trattativa, che comprende anche l'ingresso di Kiev nella NATO. Un compromesso potrebbe essere l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma non nell'Alleanza Atlantica. Ma allora come dare vere garanzie di sicurezza agli ucraini? Alcuni paesi europei, per esempio la Gran Bretagna, si sono già detti pronti in questi giorni a mandare dei soldati in territorio ucraino per monitorare un eventuale cessate il fuoco. Ma questo potrebbe essere rifiutato dal Cremlino, che non vorrebbe nemmeno che Kiev rimetta in piedi le sue forze armate con il supporto occidentale. Potrebbero quindi essere usati soldati, potrebbero essere usate truppe di paesi che vadano bene a entrambe le parti. Difficile al momento immaginare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti senza aumentare la fragilità degli ucraini. E questo conferma come questo aspetto sia probabilmente il nodo principale di un eventuale negoziato. E infine non dimentichiamo nemmeno la richiesta russa, antecedente l'invasione dell'Ucraina, di un ritiro della NATO dall'Europa orientale. Potrebbe essere rimessa sul tavolo. Esattamente il contrario di quello che vorrebbero i diretti interessati. Non è un caso che Polonia e paesi baltici siano i più propensi a un maggior impegno militare. La geografia e la storia qui non giocano certo a loro favore.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Medio Oriente. Oggi sono 500 giorni dal 7 ottobre del 2023, 500 giorni quindi di guerra a Gaza, un giorno simbolico che cade in un momento delicatissimo e che quindi richiede di fare un po' il punto della situazione. Allora, il 1° di marzo si concluderà la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco, alla quale in teoria dovrebbe seguire una seconda fase che dovrebbe portare ad un cessate il fuoco definitivo. L'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e le sue dichiarazioni però hanno ulteriormente complicato il quadro. Il gabinetto di sicurezza israeliano dovrebbe decidere questa sera se inviare una delegazione nella capitale del Qatar, Doha, per avviare i negoziati per la seconda fase. Le frange più estremiste del governo però, guidate dal ministro delle finanze Smotrich, continuano a minacciare di far crollare la coalizione se Israele non tornerà a combattere a Gaza quando scadrà la prima fase della tregua. Smotrich ha anche dichiarato che durante la riunione di oggi chiederà che si voti sull'attuazione del piano di conquista di Gaza del presidente degli Stati Uniti Trump, insistendo sul fatto che anche Israele deve unirsi alla richiesta di Trump ad Hamas di restituire immediatamente tutti gli ostaggi. Per il ministro, esponente dell'ultradestra, Israele deve annettere la striscia di Gaza settentrionale, il corridoio di Filadelfia a sud e altre aree strategiche nell'enclave. Se Hamas non restituirà tutti gli ostaggi, ha detto oggi Smotrich, Israele aprirà le porte dell'inferno, una completa occupazione della striscia di Gaza, una cessazione completa degli aiuti, niente acqua, niente elettricità, niente carburante, l'intera popolazione sarà trasferita dal Mawasi e da lì Israele inizierà immediatamente la migrazione dei residenti di Gaza verso altri paesi. Queste sono le parole di Smotrich. In tutta Israele oggi ci sono state manifestazioni per chiedere di proseguire con il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi, ma lo stesso premier Netanyahu non sembra intenzionato ad andare avanti. Oggi ha detto che né Hamas né l'autorità nazionale palestinese saranno a Gaza dopo la guerra, aggiungendo: sono impegnato nel piano del presidente degli Stati Uniti Trump per la creazione di una Gaza diversa. Il riferimento è ad un rapporto di Sky News Arabia secondo cui Hamas si sarebbe detto pronto a cedere il controllo di Gaza all'autorità nazionale palestinese in seguito alle pressioni dell'Egitto. E proprio in queste ore il segretario di Stato americano Marco Rubio è in Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman per parlare proprio della situazione nella striscia del piano di Trump. In tutto questo però nella striscia di Gaza la popolazione continua a soffrire, la situazione umanitaria e sanitaria resta disperata, come racconta Sanabel Sulaiman, infermiera di Medici Senza Frontiere a Gaza.
Nel centro sanitario di Sheikh Radwan l'afflusso di pazienti è aumentato del 70-80% da quando le persone hanno iniziato a tornare al nord, fino al punto che nella sala medicazioni dobbiamo curare più pazienti nello stesso letto e un altro su una sedia, quindi nella stessa stanza facciamo medicazioni per 3 pazienti. Cerchiamo di separare i pazienti con ferite infette il più possibile. Tutti i centri sanitari di Jabalia e del nord sono stati distrutti in questa guerra. Non c'è nessun servizio, per questo vengono da noi. Molte persone camminano fino a qui, poi quando arrivano sono esauste e aumentano anche le infezioni delle ferite. Poi le persone stanno tornando nelle loro case, ma nessuno dice loro come pulire o sistemare il luogo dove dormono. Le infezioni delle ferite peggiorano perché l'ambiente è sporco e non c'è acqua. Spesso i bambini arrivano scalzi, senza scarpe, e hanno problemi alle dita dei piedi. Poi dobbiamo riuscire a comunicare e far capire che la malnutrizione è una malattia e deve essere curata. Non si tratta solo di prendere l'integratore alimentare, Plan Peanut e andare. Dobbiamo concentrarci sull'idea che questo è parte di un programma di trattamento completo per il bambino, la madre che allatta o la madre in gravidanza. Ci stiamo riuscendo, lo abbiamo spiegato tante volte. Per quanto riguarda invece gli altri reparti, c'è anche un grande problema con il personale medico. Le squadre del nord sono per lo più tirocinanti e personale nuovo. Stiamo facendo corsi al personale, ma come dicevo, il ritorno al nord di tutte queste persone ha creato un blocco, perché c'è molta più richiesta di cure, soprattutto perché, come ho detto, nel nord non c'è nulla, non solo a livello di servizi medici, ma anche di logistica e di acqua. Tutto questo alla fine influenza i servizi sanitari. Alla fine tutti i Gazawi torneranno qui, che sia subito o tra qualche giorno. E per questo la nostra presenza è importante, per supportare la squadra, le persone e i pazienti.
Fare Radio Popolare.
Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Cina perché il presidente Xi Jinping ha presieduto questa mattina un incontro con alcuni degli imprenditori più importanti del paese. Un incontro significativo perché segna quello che sembra essere un cambio di approccio, un cambio di passo da parte del presidente cinese verso il settore privato. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Oggi il presidente Xi Jinping ha tenuto un simposio con i responsabili delle imprese private cinesi. È il primo dal 2018 e Xi Jinping ha fatto un discorso che potremmo definire sia ecumenico sia incoraggiante. Ecumenico perché ha detto che le grandi imprese di Stato e le imprese private possono andare avanti di pari passo, quasi a braccetto, quasi in modo complementare, e che il governo sosterrà il settore privato sia potenziando la formazione dei giovani cinesi sia dando alle imprese un miglior accesso al mercato. In cambio, le imprese private devono assolutamente fare da traino per quanto riguarda l'innovazione tecnologica. Non a caso in prima fila c'erano quasi esclusivamente rappresentanti delle imprese tecnologiche, semiconduttori, batterie, sicurezza informatica, robotica, elettronica di consumo, veicoli elettrici, eccetera, eccetera. È stato un discorso anche incoraggiante, si diceva, perché si è detto che le difficoltà che l'economia privata sta affrontando sono già emerse in tutto il periodo delle riforme aperture, cioè la fase inaugurata da Deng Xiaoping 45 anni fa. Sono difficoltà temporanee, non a lungo termine, dice Xi Jinping, e possono essere superate. Il morale del settore privato effettivamente non è altissimo in questa fase per un mix volatile di fattori come le accresciute tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti, alcune misure restrittive sul piano normativo che hanno colpito il settore high-tech a partire dal 2020 e i consumi interni che non decollano quanto si vorrebbe. Ma il capitalismo di Stato cinese ha comunque tante risorse, in primis la capacità di dare accesso privilegiato al proprio mercato interno, il più grande del mondo, ai propri campioni industriali, per esempio con investimenti, commesse nel settore pubblico o misure normative. C'è ad esempio l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui le autorità cinesi starebbero rallentando la concessione dei permessi a Tesla per testare la sua full self-driving technology, cioè l'auto senza conducente, in Cina stessa. Questo potrebbe voler dire due cose. Prima, una lettura politica. Fare pressioni su Musk affinché a sua volta ne faccia su Trump, affinché abbia un atteggiamento amichevole verso Pechino sul piano commerciale. Seconda lettura però è economica, e cioè rallentare Tesla per avvantaggiare i concorrenti cinesi, già molto avanti, dato che per esempio la BYD commercializzerà un sistema di navigazione automatico sulle proprie auto elettriche proprio questo mese. La prima lettura, quella politica, non esclude peraltro la seconda, quella economica.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo ora in Argentina per parlare di quello che è stato già un po' rinominato il CryptoGate, che coinvolge direttamente il presidente argentino Milei, una truffa sostanzialmente alla quale Milei sembrerebbe aver partecipato. Non è ancora chiaro a quale livello è il suo coinvolgimento, ma è sufficiente perché ora rischia l'impeachment. Sciauchi Senussi ne ha parlato questa mattina ad Acom America Latina con Alfredo Somoza.
Javier Milei, lui ha 4 milioni di follower su X, promuove un progetto di una piccola impresa che sarebbe stato sostenuto da una criptovaluta semi sconosciuta che si chiama Libra. Questa criptovaluta, nelle ore successive a questo tweet di Milei, vede un aumento quasi fuori controllo, si parla di un arrivo a virtuali 4 miliardi e mezzo di capitalizzazione, ma all'improvviso cominciano ad esserci delle vendite molto forti che portano questa criptovaluta quasi a non valere nulla. Cosa era successo? Quasi 40.000 persone, e possiamo immaginare che siano i fan più stretti di Milei, dopo aver visto questo messaggio cominciano a acquistare questa criptovaluta e si calcola che sia stati investiti circa un centinaio di milioni di dollari di 40.000 acquirenti in poche ore. Quando questo è successo, i proprietari della criptovaluta hanno venduto i loro pacchetti incassando questa differenza, quindi sostanzialmente una truffa, ma proprio bella, bella e pronta, uno schema Ponzi, no? Milei dopo qualche ora ritira, cioè fa scomparire questo tweet e decide di aprire un'inchiesta. Nel frattempo Hayden Mark Davis, che è il fondatore di questa criptomoneta di Libra, rilascia una conferenza, in una conferenza stampa dice che lui è un consulente di Milei e che il presidente argentino aveva sostenuto e promosso attivamente il progetto. Un altro, diciamo, personaggio del mondo delle criptovalute, forse anche più importante, Charles Hoskinson, dichiara che lui voleva parlare con Milei per presentare un suo progetto di criptovaluta, ma l'entourage del governo Milei le aveva prospettato che poteva fissare l'appuntamento soltanto se pagava una tangente. Quindi sostanzialmente, per fare i numeri, in questo momento ci sono già più di 100 denunce contro Javier Milei e una richiesta di impeachment, o di processo politico come si chiama in Argentina. Perché questo? Perché Milei sarebbe stato parte attiva di una truffa nei confronti dei cittadini forte della sua carica pubblica. Questo in Argentina è un reato penale, un reato che prevede 6 anni di carcere, ma diciamo che quello che stanno in questo momento dicendo i commentatori in Argentina è che ci sono tre possibilità. Una, che sia stato appunto coscientemente parte di una truffa ai danni di migliaia di persone tra i suoi sostenitori, diciamo che è piuttosto improbabile questa prima. La seconda, che fosse totalmente ignorante su un tema economico molto importante come le criptovalute, quindi questo mette in gioco la sua affidabilità generale, o il terzo, che e nel suo entourage ci sia chi sta tentando di fare la differenza, che siano tangenti o che siano suggestioni per investire su una criptovaluta, e questo ovviamente ha fatto rischiare il presidente. Il fatto che lo stesso Milei abbia aperto una procedura per chiarire le responsabilità forse ci fa capire che la terza possibilità è questa, cioè che questa truffa sia partita del suo entourage. Comunque una situazione delicatissima. Non era mai successo, tra l'altro, che un presidente argentino fosse messo sotto procedura di impeachment per una truffa del genere. Il fatto sta che in pochi minuti, da festeggiare l'indice di inflazione del mese di gennaio, che è stato del 2,5, che è il più basso negli ultimi 20 anni, ecco, questo scivolone potrebbe costare carissimo al presidente Milei, sia in termini politici, se dovesse andare avanti la procedura di impeachment, ma soprattutto in termini di credibilità.
In esteri segnaliamo spesso quando artisti o personaggi noti decidono di esporsi, di prendere una posizione e di comunicarla pubblicamente. Oggi vi raccontiamo della cantante Sheryl Crow, che ha deciso di vendere la sua Tesla. Ma prima di sentire Luca Santoro, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
I miei genitori mi hanno sempre detto che sei ciò con cui vai in giro. Arriva un momento in cui bisogna decidere con chi si è disposti ad allinearsi. Recita così il post su Instagram di Sheryl Crow, che lo scorso sabato ha annunciato di aver venduto la sua Tesla pubblicando un video nel quale saluta sorridente il carro attrezzi che la porta via, accompagnata dalla voce di Andrea Bocelli. Tutto questo in aperta polemica con le ultime decisioni del Department of Government Efficiency e soprattutto con il suo capo Elon Musk. Sheryl Crow ha annunciato, per di più, che i ricavi della vendita dell'automobile saranno interamente donati a NPR, l'organizzazione no profit che contiene e gestisce più di 1000 stazioni radio negli Stati Uniti e, in quanto emittente pubblica, riceve anche alcuni fondi federali. Proprio per quest'ultimo motivo, la National Public Radio, in coppia con la PBS, che si occupa di trasmissioni televisive, è finita nel mirino del Dipartimento di Musk e in particolare della House Oversight Committee, una una sottocommissione dedicata a trovare quei fondi federali che possono essere tagliati per ridurre la spesa pubblica, organizzando udienze dedicate ad analizzare i possibili sprechi in diversi settori che ricevono sussidi pubblici, tra cui la salute, l'immigrazione e la protezione ambientale. Marjorie Taylor Greene, la repubblicana a capo della commissione, ha dichiarato che NPR e PBS hanno riportato le notizie su Hunter Biden e sul presunto saluto romano di Elon Musk in un modo che ha definito sistematicamente prevenuto e ha mandato una lettera ai CEOs delle due emittenti pubbliche chiamandoli a testimoniare ad un'udienza della commissione a marzo. L'iniziativa, lodata da Musk con un tweet sul suo social network X, è stata indetta per capire se i giornalisti offrano o meno agli americani informazioni precise che rappresentino l'intera opinione pubblica, a differenza di quelle attuali che, a detta dei repubblicani, sarebbero fatte per accontentare una fetta specifica di pubblico ed escludere tutti coloro che non sono d'accordo. Il democratico Robert Garcia, che fa anche lui parte della commissione e in questi giorni sta criticando pubblicamente e duramente il lavoro dei colleghi repubblicani, ha ricordato che la sopravvivenza delle due emittenti pubbliche dipende per la maggior parte dalle donazioni spontanee del pubblico e si basa solo in piccola parte sui soldi dei contribuenti americani. Nell'ambito di questo botta e risposta fra tagli e dichiarazioni, Sheryl Crow ha scelto un gesto simbolico ben lontano dall'essere scontato, con il quale ci ha ricordato, tra le altre cose, di un suo singolo del 2012, in cui in tempi non sospetti la cantante da Nashville ritrovava le sue radici country e cantava su quelle note storicamente repubblicane un messaggio che repubblicano non era per niente, chiedendosi: ma non pensate che sia arrivato il momento di mettere una donna alla Casa Bianca? Don't you think it's time to put a woman in the White House with a whole new attitude? We could use a little female common sense down on Pennsylvania Avenue after 200. Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.